con Tatto, voci e ricordi attorno alla cecità, numero 16, 2022.
Black people, them I cannot see, oh yo yo yo. Black people, them I rule by hypocrisy.
Some of them are bad. Storie di vita. I nostri soci si raccontano.
Sono 15 i nostri soci, di età compresa fra i 25 e gli 84 anni, che hanno aderito all'invito di fissare su pagina ricordi, emozioni, difficoltà, aneddoti legati al loro vissuto di persone ipovedenti o cieche.
Non vedono niente, chiama blind, mentre stanno in mezzo alla gente. Watch yourself, blind people.
La vedi? La vedi? Di Dante Balbo, 63 anni, Pregassona.
Sono seduto qui ormai da ore. L'odore del caldo che impregna la stanza, lo sporadico apparire di infermiere premurose. Mia moglie combatte accanto a me, adagiata fra le lenzuola, perseverante del travaglio. Siamo sereni, accompagnati dal ritmo del training autogeno respiratorio che pratichiamo da mesi. Tutto scorre tranquillo, ma qualcosa non torna. Signora, lei non si dilata, ci vorrà del tempo. Nella voce dell'infermiera una tonalità leggermente più preoccupata, anche se ostenta sicurezza. Il cardiotocografo riempie la stanza, il suo ritmico pulsare come di mare inquieto, chiuso in una boccia di vetro, scandisce il tempo, invade i pensieri. Ricorda che c'è una bambina schiacciata in uno spazio dove non c'è più posto. Altre ore, altri passaggi. Ossitocina e infermiera sconcertata dalla calma della puerpera, mentre il cuore di Esther comincia seriamente a soffrire, stremato, scendendo a 40 battiti al minuto. Il pensiero si fa supplica, mentre il mio cuore galoppa ben più veloce. Dio mio, io non sono Abramo, non chiedermi questa figlia prima ancora di averla tenuta fra le braccia. Finalmente arriva il medico, preciso e deciso. Dobbiamo fare un cesareo, altrimenti la bambina rischia di non farcela. Mi aggrappo al letto di mia moglie mentre si muove per uscire dalla stanza. Qualcuno tenta di fermarmi, ma il medico lo rassicura. Lasciatelo venire, è uno psicologo. Sono sollevato, anche se mi viene da ridere per la giustificazione del dottore, assolutamente impropria, ma paradossalmente efficace. Comincia la danza attorno al letto, fruscii di vestiti, lenzuola spostate, odore di medicine, parlottio sommesso e asciutto di chissà cosa e come fare. Rumore di rotelle che scorrono sul pavimento, pareti vicine, si tratta di un corridoio. La mano di mia moglie, stanca, vibra con il rumore del letto che si muove. Una porta davanti a me lascia intuire l'acustica di una stanza fredda. Una donna di plastica si accosta con crepitio di impermeabili quando piove. Anch'io sono di plastica adesso, come un burattino. Una cuffia in testa che mi altera il campo sonoro. Una mascherina, forse? Non ricordo. Scarpe anch'esse avvolte in plastica. Ecco perché i miei passi sono diversi. Entriamo nella sala. Il medico sostiene l'opportunità della mia presenza con un'altra ombra acustica ostile, che in seguito scopro essere l'anestesista. Mi concedono di rimanere. L'evento vero e proprio inizia, sorprendendomi ed emozionandomi. Sembra un film. Rumore di macchine, frasi breve che nominano strumenti chirurgici o sollecitano gesti da compiere in fretta. Caldo di stanchezza e di tensione, rumori sordi e agitarsi di plastiche e stoffe di camici. sono in piedi e mia moglie accanto a me ha una voce robotizzata, lenta e sommessa. Parla poco e non sembra stia male. L'ombra acustica di qualcosa davanti a me, sul corpo di mia moglie, mi induce a curiosare e, allungando una mano, prudentemente, scopro un baldacchino. No, un paravento che divide il suo corpo a metà. L'altra metà è in balia di bisturi, tamponare, divaricare, tamponare, tamponare, e sussulti e tremiti che si trasmettono alla parte superiore. Improvviso un rumore sordo, meccanico, come di uno scarico di lavandino, un risucchiare umido e invadente. La ragione mi dice che è un aspiratore, ma il suono mi ha sorpreso. Quella cosa sta aspirando nel corpo di mia moglie. Lo ricordo in versione ridotta nella mia bocca, dal dentista, e mi scopro a pensare, con una certa apprensione, che una bocca si è spalancata nella pancia di mia moglie per permettere a nostra figlia di prendere il volo. Mi assento qualche istante, sopraffatto dalla tensione e dal caldo umido che circonda la mia testa. Mi siedo in terra, poco discosto, per non intralciare il tramestio agitato di persone che ruotano intorno al letto. Il pavimento è freddo, la parete a cui mi appoggio è rassicurante, ferma, stabile. Per un attimo chiudo i ponti con il mondo, immerso nello sforzo di ritrovare le energie. Tutto si affievolisce, anche se permane il rumore di quell'aspiratore. Due respiri profondi e mi rialzo. Il riemergere del suono di voci e macchine mi orienta immediatamente e in due o tre passi sono di nuovo accanto a mia moglie, mentre avverto lo scostarsi gentile di un'infermiera. L'atmosfera è più concitata a giudicare dalle imprecazioni del medico a denti stretti, mentre il corpo di mia moglie, o meglio il suo letto, è scosso da tremiti e strattoni che a me sembrano violenti. Mi vengono in mente i rumori di quando si cerca di estrarre a forza l'involucro in polistirolo di un apparecchio elettrico da una scatola, scuotendolo e sentendo il suo cigolio rabbioso, prima che si arrenda all'inevitabile. Solo che, stavolta, è una persona a cedere quasi con riluttanza involontaria il suo frutto più prezioso. Poi un suono strano, come quando si solleva un panno bagnato da una bacinella per strizzarlo. «Ci siamo!» dice il medico, che alza la sua voce sopra il paravento. «La vedi? La vedi?» Credo mia moglie abbia risposto, ma le emozioni hanno preso il sopravvento. Il mondo si è come dilatato, i suoni si sono fatti più limpidi, la stanza è diventata più alta. Involontariamente ho teso il volto e cercato di sentire l'odore della bambina oltre il paravento. Una donna piccola mi dice qualcosa. La riconosco. È una suora, dall'accento svizzero-tedesco inconfondibile. Un'isola sicura nel turbinio delle emozioni, perché l'ho incontrata anche fuori di qui. Subito dopo sono davanti ad un lavabo. Accanto a me la religiosa, che mi mette fra le mani un esserino pigolante, l'acqua tiepida che scorre sulla sua pelle, l'odore leggero di caglio, la vertigine di sapere che potrei tenerla tutta fra le mani. Mia figlia Esther. I miei occhi non la vedranno mai, ma il miracolo della vita inonda tutti i sensi, fino all'anima.
Niente, no, non vedo, no, niente. Am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
Meglio parlare, sempre. Di Manuele Bertoli, 61 anni, Losone.
Come avviene per molte persone che hanno perso la vista, tutto è successo pian piano nel corso di diversi anni. un processo quasi impercettibile che giorno per giorno mi ha permesso di abituarmi ai molti cambiamenti di quella che sarebbe diventata la mia nuova normalità. In questo inedito mondo ho dovuto fare i conti anche con il diverso rapporto con gli altri nello spazio pubblico. Se prima gli altri li vedevo e potevo constatare che a loro volta mi stavano guardando, poco a poco sono scomparsi, sono diventati sempre più delle percezioni di rumori, vicini e lontani, di parole o frasi da contestualizzare. Stanno parlando a me o stanno parlando ad altri? O anche soggetti che sperano di passare inosservati, ma che invece vengono individuati a loro insaputa, perché si bloccano nel camminare, smettono di parlare, a volte immaginano di fare commenti non sentiti, ma per me udibilissimi. È in questo contesto che diversi anni fa mi successe una cosa divertente e pericolosa al tempo stesso. Ero appena sceso da un treno alla stazione di Lugano e mi stavo dirigendo verso un altro marciapiede sul quale sarebbe arrivato il convoglio in coincidenza. Come sempre mi capita, nelle stazioni camminavo lentamente, cercando di capire, grazie al bastone bianco, dove fosse il limite del marciapiede e quindi rendermi conto della direzione esatta del treno che sarebbe arrivato di lì a poco. Mi fermai quindi in piedi, con il bastone in mano e nell'altra una valigetta, siccome tornavo da un soggiorno a Milano, in attesa. Improvvisamente ebbi la sensazione di qualcosa che stava grattandomi una scarpa, come di un gatto che prudentemente allungava una zampina per giocare con le mie stringhe. Naturalmente non era un gatto, ma una signora, anche di una certa età a dire dalla sua voce, che avendo notato che avevo una scarpa slacciata, si era avvicinata in totale silenzio e, inginocchiatasi, cercava di riallacciarmela. In questi casi il sentimento che provo è sempre biunivoco. Da un lato non posso non apprezzare il gesto di gentilezza da parte di qualcuno che cerca di darti una mano, anche se lo fa senza dirlo, senza chiedere o senza chiedersi se sta davvero facendo la cosa giusta. Dall'altro non nego un certo fastidio a fronte di una forma di invadenza, di un intervento non richiesto, paragonabili a quelli delle mamme o delle maestre con i propri figli o i propri allievi, quando improvvisamente aggiustano loro un colletto, rimettono a posto un cappellino, tolgono loro un baffo di cioccolato dalla faccia con un fazzoletto o allacciano loro le stringhe delle scarpe a tradimento, senza dirglielo o anticiparglielo. Non ricordo bene la mia prima espressione nello scoprire la sconosciuta ai miei piedi mentre armeggiava con le mie stringhe, ma quando finalmente si alzò, mi ricordo di averle sorriso e di averle spiegato che avevo appena rischiato la vita. Certo, per un gesto di gentilezza, ma a volte anche la gentilezza può essere pericolosa. Le spiegai che, non avendola udita, cosa che in quel momento suonò quasi come un complimento, qualora fosse arrivato il treno e io mi fossi mosso in avanti, sarebbe potuta finire tra le ruote del convoglio in arrivo. Non credo che capii fino in fondo, ma io non volli insistere, siccome la percepivo contenta di avermi potuto aiutare. Ma davvero rischiò la vita inconsapevolmente, perché sarebbe bastato che io mi fossi spostato avanti di un passo per mandarla a gambe all'aria in mezzo ai binari. Nei 10 anni nel corso dei quali ho lavorato alla Unitas, ho partecipato a diverse campagne volte a spiegare all'opinione pubblica quali siano le poche cose da fare e non fare quando si intende aiutare una persona cieca. La prima regola di base rimane sempre la stessa: parlarle e chiedere. Spesso non succede per imbarazzo, ma davvero parlando non si sbaglia mai.
Vedo a modo mio, di Antonella Bertolini, 59 anni, Robasacco.
Il 15 ottobre di ogni anno si celebra la giornata internazionale del bastone bianco, quello utilizzato da persone cieche e ipovedenti per esplorare il terreno, orientarsi negli spazi e anche farsi riconoscere. Un bastone bianco che ancora oggi si conosce poco. Parliamone. E se un bel mattino ti svegliassi e non riuscissi più a mettere a fuoco le immagini, a riconoscere i visi, a leggere l'ora sulla tua sveglia e magari anche a distinguere i colori? Beh, sarebbe un incubo. E se da quest'incubo non ti svegliassi più, sarebbe la morte. E invece no, saresti una persona ipovedente e acquisiresti nuove strategie per poter continuare a vivere. La vista è il nostro maggior senso e in qualsiasi ambiente ci troviamo, il primo impatto è quello visivo. Poi sentiremo le voci e infine gli odori. La vista è pure il senso che ci aiuta a rinfrancare l'anima quando siamo un po' giù di corda. Guardiamo un bel film, leggiamo un libro avvincente, ci godiamo una mostra interessante. Insomma, quasi tutto il nostro vivere quotidiano è improntato sul vedere, piuttosto che sull'ascolto o sul tatto. Ci si innamora a prima vista di quel che si vede e sono gli occhi i protagonisti, sia per vedere che per essere visti. Poi magari ci piacerà il carattere dell'altro e la sua indole, ma ciò solo in un secondo tempo. Aveva un bel dire, Antoine de Saint-Exupéry, non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Noi non siamo abituati ad ascoltare e quindi se ci viene a mancare o si riduce il nostro senso principale, ci sentiamo persi e siamo di fronte a un bel problema. Ti vengono a mancare i tuoi punti di riferimento, i gesti quotidiani sono limitati, lo spazio assume altre dimensioni, ci rimette la tua autonomia e la tua autostima. Senza parlare dei tramonti che ti perdi, dei colori che cambiano con le stagioni, delle sfumature di un quadro di Manet o di un particolare dell'installazione di Kohler. E allora cosa fai? Nulla. All'inizio sarà difficile, ti sembrerà di non farcela, ma ti accorgerai man mano che il tempo passa delle tue grandi capacità di adattamento e delle numerose strategie che adotterai. Potrai finalmente lasciarti andare e continuare a vivere. In Svizzera vivono 380.000 persone con un problema visivo, di cui 50.000 cieche e 57.000 sordocieche. Le restanti sono ipovedenti, cioè persone con un'acuità visiva inferiore al 30%. Esiste un ampio ventaglio di patologie che portano a molte sfumature di ipovisione. La retinite pigmentosa, il glaucoma, la degenerazione maculare, la retinopatia diabetica che portano a una visione maculata periferica centrale con ridotto campo visivo o campo periferico nullo in quella tubolare. La tua. A volte vedi nitido, a volte fosco, a volte colorato e a volte no. Non guidi più, non leggi più, devi rinunciare a parecchie attività. Ne fai altre, nuove e diverse. E ti stupisci ogni giorno nello scoprire quante abilità acquisisci quando non hai più la vista che ti aiuta. Certo, al momento della diagnosi ti cade il mondo addosso e morire non basta, ma poi cambi visione ed è perciò che invece di parlarvi di numeri e statistiche, parlerò di emozioni. Cammini lungo le vie della città e non riconoscendo i visi, non saluti. Le persone che non sono a conoscenza della tua nuova situazione lo prenderanno come uno sgarbo. Oppure ammetti che devi attraversare la strada, cosa che si rivelerà essere un'operazione assai ardua e pericolosa, perché non riesci a percepire le distanze e gli altri non lo sanno. Arriva poi il momento di raggiungere la piazza, c'è il sole, e non riesci a vedere se le macchie scure sul pavimento sono delle ombre o dei buchi. Se conosci i luoghi e la tua memoria visiva ti viene in aiuto, ce la puoi fare. Altrimenti arriverai al bar quando gli amici se ne saranno già andati. Stai attendendo il tuo turno allo sportello, non vedi la fila e passi avanti. Oltre a sentirti dire che sei un gran maleducato, ti devi pure scusare. O ancora sei su un mezzo pubblico, urti le persone e scendendo dal bus ruzzoli dai gradini perché credevi fossi arrivato a terra e invece c'era ancora la pedana. Era solo un'ombra che ti ha giocato un brutto scherzo. Sei dolorante e arrabbiato con te stesso. Ti costa tanta energia vivere così, ma anche se ti devi scusare e giustificare in continuazione e conoscendo le forti implicazioni sociali non cedi ancora all'uso del bastone bianco. Sei sempre più combattuto e la voglia di uscire di casa si affievolisce, come anche la tua vista. All'ennesima umiliazione inizi a pensarci, ma il percorso è ancora lungo e tortuoso. Segui il corso di mobilità per l'uso del bastone bianco, questo sconosciuto, e poi lo acquisti, ma lo tieni lontano dagli occhi, in cima all'armadio, dicendoti che ci penserai quando arriverà il momento. Sei depresso, confuso, indeciso, forse ti vergogni anche un po'. Non vorresti farti riconoscere e far sapere agli altri che hai un problema fisico, ma vuoi veramente passare il tuo tempo a scusarti, a dare spiegazioni per aver fatto cadere la pila di prodotti appena entrato in un negozio, a chiedere aiuto perché sei caduto, a doverti giustificare per i tuoi continui ritardi e confrontarti con sguardi increduli? Non si direbbe, non si nota. E allora, sfinito, recuperi il bastone bianco che hai tenuto in un angolo nascosto sopra l'armadio. Chissà, forse un giorno mi verrà utile, ti eri detto molti mesi prima. E il momento è arrivato fra mille dubbi e perplessità. Hai paura. E poi la gente cosa dirà? Non dirà nulla. Vedrà una persona che utilizza un mezzo ausiliario per essere più autonoma. E allora esci e vai per il mondo, finalmente libero di essere quel che sei, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Hai vinto la tua gara, o almeno così credi, ma gli ostacoli non finiscono qui. L'idea diffusa che il bastone bianco sia una prerogativa per soli ciechi non contempla assolutamente il fatto che vi siano anche persone che lo utilizzano per gli spostamenti e che al bar si leggano il giornale e paghino con gli spiccioli, riconoscibili grazie alla zigrinatura sul bordo. Alcune volte senti bisbigliare: «Guarda quello, non è cieco, fa finta». «No, signora, non faccio finta. Sono una persona ipovedente e lei oggi ha imparato una cosa nuova. Non sono solo i ciechi a utilizzare il bastone bianco». Ascolto le voci in lontananza, mi avvicino alle strisce pedonali e l'auto frena di botto per paura che io avanzi all'improvviso. Mi crede cieco e io attraverso, lasciandomi alle spalle i rumori della città. Il mio ergoterapista mi dice spesso: «Quando esci con il bastone bianco, fai cultura e dai modo alle persone di chiederti e di apprendere, poiché per molti il bastone bianco è ancora sinonimo di cecità. Sfatiamo il mito, volgiamo lo sguardo lontano e apriamo gli orizzonti. Esistono molte possibilità di vedere e tanti modi di vivere. A casa ritrovo il fruscio del vento, la musica dei boschi, la sinfonia dell'acqua e attraverso di essi riconosco il tempo, i luoghi e le persone, la vita.
Niente, no, non vedono niente, am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
Cara Valascia, di Corin Bianchi, 45 anni, Coldrerio.
In tanti si chiedono come faccio ad andare alla pista a guardare le partite. Si chiedono come, da cieca, si riesca a guardare una partita di hockey, anche se poi non la vedo. Eppure di partite, nella vecchia Valascia, ne ho viste tante. Da ragazzina in curva, poi nel settore handicappati, quando era in basso, proprio a bordo pista, su un palco di legno, e negli ultimi anni nella tribuna. Che emozioni! Emozioni date dal rumore che fanno i pattini quando grattano sul ghiaccio, i dischi che si fiondano sulla mazza del portiere oppure contro la balaustra, i giocatori che si scontravano proprio vicino a dove stavamo noi. Spesso non serviva nemmeno che qualcuno commentasse alcuni passaggi della partita per me. Il tifo bastava. I fischi, gli insulti agli avversari o agli arbitri, le grida quando qualcuno tentava di segnare e poi l'urlo esplosivo del gol. Gli abbracci, i fiumi di birra che di tanto in tanto ti cadevano sulla testa. C'è poi un momento particolare che non so se riesco a descrivere a parole. Quel lasso di tempo che trascorre tra l'avvicinarsi del giocatore verso la porta e il tiro. Quando la gente capisce che lo sportivo si sta avviando verso la porta, comincia ad eccitarsi, a fare degli urli. Poi c'è un attimo di silenzio proprio impercettibile, come di sospensione, quando il tiro lascia la mazza per arrivare in porta e ci si chiede se il disco entrerà o non entrerà. E poi la montanara. Ogni volta mentre la canti provi sensazioni diverse e all'interno della pista c'è sempre un'atmosfera magica. Negli ultimi tempi si è aggiunto anche il rito del geyser sound, quando giocatori e tifosi battono le mani a tempo, incalzando il ritmo di battito in battito fino ad esultare tutti insieme. Tutto questo è parte della storia dell'Ambrì, ma anche della mia storia. Quante sere della mia adolescenza ho passato lassù. Proprio nella vecchia Valascia ho conosciuto Lorenzo, mio marito, e siamo andati in pista persino quando avevo ancora nostra figlia Matilde nella pancia. E forse è per questa ragione che anche lei è diventata una tifosa bianco-blu coi fiocchi. Ricordi ce ne sono un sacco. Da Valerie Kamensky alle bagarone dei derby, dagli spifferi che entravano da tutte le parti e quando uscivi dalla pista percorrevi a passo svelto svelto l'aeroporto per arrivare in macchina e riscaldarti. Al derby di quella stagione del 99, quando abbiamo perso il campionato per un non nulla. Che rabbia! Credo mi facesse più male il fatto di aver perso contro il Lugano e non tanto quello di non aver vinto il campionato. Perché quella era stata una stagione spettacolare. Ricordo come fosse oggi che alla fine di quella partita piangevo dalla rabbia. E poi, come regalo dei 40 anni, ho potuto visitare la pista da vicino, parlare con i giocatori e lo staff, con tanto di foto ricordo con il mitico Dominik Kubalik. Che dire, insomma, di storia e di storie ce ne sono tante da raccontare. Cara Valascia, non so ancora cosa ne faranno di te, ma senz'altro sarà difficile dimenticarti. Pigno e Pepito, di Claudia Biasca Casartelli, 57 anni, Prosito.
Sono nata a Mendrisio nel 1965 con una corneo-retinite congenita dovuta alla toxoplasmosi. Dall'occhio destro non ricordo di avere mai visto e all'età di 8 anni sono diventata completamente cieca. La cecità è quindi, per così dire, cresciuta con me. Ha modellato la mia esistenza, imponendomi dei limiti, spronandomi a lottare per una vita il più possibile autonoma e autentica. Oggi sono felicemente sposata e mamma di 2 splendidi ragazzi ormai adulti, e la mia giornata la trascorro occupandomi del benessere della mia famiglia e della cura della casa. Sono una casalinga come tante, solo che le faccende domestiche a me richiedono per forza di cose molto più tempo, concentrazione ed energia. Gli spostamenti in solitaria fuori casa, poi, sono da sempre una difficoltà in più. Per non dover dipendere costantemente da terze persone, da qualche anno a questa parte faccio capo a Pepito. Pepito è il mio bastone bianco. Con lui oso intraprendere dei brevi tragitti, come quello da casa mia al negozietto di paese, oppure per spostarmi all'interno del centro di fisioterapia che frequento una volta alla settimana. Tra l'altro, sono proprio stati terapisti e un gruppetto di pazienti abituali a dargli questo nome un po' spagnoleggiante. Quando ci avventuriamo per strada, Pepito ed io seguiamo preferibilmente il bordo dei marciapiedi o il muro di una casa, così da non perdere l'orientamento. Con una certa apprensione ci prepariamo a scansare vari ostacoli, quali pali, tavolini e sedie, vasi di fiori o veicoli posteggiati abusivamente. Poi sta a me decidere come aggirarli. Io non riesco mai a rilassarmi quando cammino per strada con Pepito. Sono tesa e sempre sul chi vive, perché la mia mente è già rivolta alla prossima difficoltà da superare. In compenso, la sua manutenzione è semplicissima. Al mio rientro gli pulisco, se necessario, la punta con uno straccio e lo appendo sul suo gancio sul muro dietro la porta d'entrata fino alla nostra prossima uscita. Quello che Pepito non riesce a darmi è la sicurezza in zone molto trafficate o in posti particolarmente affollati come le stazioni. Inoltre, mi rimane sempre addosso quella sensazione di essere da sola. Senza contare il fatto che Pepito non funge da stimolo per uscire più volte al giorno con qualsiasi tempo e non è nemmeno la compagnia migliore durante una lunga passeggiata nel bosco o una spedizione in posti poco conosciuti. Per questo motivo, qualche mese fa, è arrivato Pinio. Pinio è il mio quarto cane guida. È un labrador nero di 2 anni e mezzo, molto giocherellone quando è libero, ma altrettanto attento e concentrato quando sta lavorando. Naturalmente Pinio necessita di molte più cure rispetto a Pepito. Bisogna dargli da mangiare e portarlo fuori regolarmente, va spazzolato quotidianamente e le coccole e il gioco non gli bastano mai, ma uscire con lui è un vero spasso. Ora tutte le difficoltà le affrontiamo assieme. La sua calma riflessiva e la sua prudenza, talvolta quasi esagerata, mi infondono sicurezza e fiducia. Con lui al mio fianco posso tornare ad apprezzare il canto degli uccellini nei giardini o le fragranze emanate da una panetteria nelle vicinanze. Il mondo adesso mi sembra quasi privo di ostacoli e per quei pochi che sono rimasti c'è Pinio che me li segnala, fermandosi e traducendomeli in centimetri di altezza o larghezza. Inoltre, Pepito ci serve per segnalare agli automobilisti che intendiamo attraversare il campo stradale, oppure, quando nel bosco Pinio si gode un momento di meritata libertà, Pepito bada a che io non smarrisca il sentiero. Con loro due come compagni di vita, mi sento pronta per qualsiasi tipo di avventura.
Niente, no, non vedono niente, am I blind sometimes. We all could be the blind ones.
Cecità e inclusione di Iari Ferrari, 39 anni, Coldrerio.
Mi chiamo Iari e abito a Coldrerio. Sono nato pretermine a soli 7 mesi e a causa dell'eccessivo ossigeno che mi è stato somministrato in ospedale ho avuto un distacco della retina. Da quel momento sono diventato completamente cieco. Signora, suo figlio è cieco. La notizia arrivò inattesa e brutale attorno al mio 10° mese di vita, durante una visita oculistica. I miei genitori non si accorsero subito della mia cecità, ma dopo il tragico annuncio del medico, per loro ha avuto inizio un periodo molto difficile. Mia madre però non si perse d'animo e cercò da subito delle soluzioni che potessero agevolare in qualche modo il mio futuro. Nel 1986 prese contatto con la Unitas, all'epoca gestita dal suo fondatore, Tarcisio Bisi, il quale spiegò ai miei genitori quali potevano essere in quegli anni i passi migliori da intraprendere. Fu così che nel 1989 mi mandarono nell'istituto Sonnenberg di Bar. Iniziai con l'asilo, il Kindergarten, per poi frequentare nella stessa struttura anche tutte le altre scuole dell'obbligo. Al Sonnenberg tutto era perfetto, eravamo come una famiglia. Imparai a mangiare da solo, a vestirmi e a utilizzare correttamente il bastone bianco. Terminata la lunga esperienza a Bar, andai per 2 anni a Basilea, in una scuola per ciechi e ipovedenti, dove avrei potuto imparare il mestiere di centralinista e studiare informatica. Ma io avevo altri piani per il futuro. Il mio sogno era diventare massaggiatore medicale. Nella scuola di Basilea i miei desideri non furono minimamente ascoltati. Volevano che facessi il centralinista a tutti i costi. Mi ribellai e decisi di trasferirmi all'OTAF di Sorengo, lavorando come trascrittore di testi. Tra i miei compiti c'era pure quello di gestire la contabilità, ma ciò non mi fu possibile in quanto all'epoca il programma contabile Banana non era accessibile mediante la sintesi vocale. Fui così costretto a passare il mio tempo in maniera assai frustrante, navigando per ore e ore su internet. Sentivo nel profondo di non essere integrato nella società e neppure d'essere considerato come una persona come le altre, con desideri e interessi personali. Dopo soli 6 mesi e svariate lotte, lasciai l'OTAF e decisi di concretizzare il mio sogno nel cassetto. Volevo ancora diventare massaggiatore medicale, ma non sapevo da dove partire. Nel 2004, grazie a Carlotta, un'operatrice della Unitas e ad altre conoscenze, riuscii a iscrivermi all'Istituto Professionale di Stato per Ciechi Aurelio Nicolodi di Firenze, dove ottenni, con grandi sforzi, il diploma di massaggiatore massofisioterapista. Una volta ricevuto il diploma, tornai in Ticino, dove speravo di trovare un posto di lavoro. Ma con mio grande rammarico scoprii che l'attestato conseguito in Italia non era riconosciuto nel nostro paese. Per convalidarlo avrei dovuto svolgere 1 anno di pratica quale massaggiatore medicale e frequentare vari corsi di aggiornamento. Ma chi avrebbe mai voluto assumere un tirocinante con alle spalle solamente 1 mese di pratica quale massaggiatore? Le paure erano tante, così come le incertezze. Infine, ecco aprirsi uno spiraglio di speranza. Un fisioterapista di Mendrisio mi assunse in qualità di praticante. Ottenni così il diploma di massaggiatore medicale e da allora fu un susseguirsi di eventi favorevoli. Lavorai per lo studio Mani che vedono a Cassarate dal 2009 al 2015 e dal 2010 anche per la Società Ticinese per l'Assistenza dei Ciechi, STAC, di Lugano. Nel 2017 creai uno studio tutto mio a Coldrerio. Quando racconto la mia storia, molte persone mi chiedono: secondo te è meglio frequentare una scuola specializzata per soli ciechi e ipovedenti o una per vedenti? Io sostengo che non esiste una risposta univoca a questa domanda. A fare la differenza è quanto si è disposti a lottare affinché i propri sogni possano trasformarsi in realtà.
Marzo, festa del papà, di Tommaso Mainardi, 43 anni, Locarno.
Il 2020 resterà sicuramente nei libri di storia come l'anno del Covid e della pandemia, un annus horribilis per lo più. Mia moglie ed io però lo ricorderemo senza dubbio anche con gioia, perché l'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle ha visto il concretizzarsi di un nostro progetto di vita, un percorso iniziato 5 anni fa, un cammino non comune, che ci ha portati a diventare genitori. A metà del mese di gennaio, infatti, è arrivata la tanto attesa lettera che annunciava finalmente che un bimbo di 3 anni ci stava aspettando. Mancavano ancora alcuni mesi e qualche passo burocratico, ma la strada sembrava ormai in discesa. Allora era proprio vero. Dopo varie scartoffie e tanta ma tanta attesa, a volte quasi disperata, saremmo diventati una famiglia. E chi se l'aspettava che si sarebbero messi in mezzo anche un virus quasi sconosciuto e un'epidemia su scala globale? Fatto sta che dopo il lockdown, la chiusura degli aeroporti con conseguente stop dei voli per l'Africa, ma soprattutto dopo un'altra bella dose di incertezze e di emotività, la sorte è tornata a sorriderci. Così, all'alba di un venerdì di fine agosto, ci siamo lasciati alle spalle i frenetici preparativi con i relativi intoppi dell'ultimo minuto, un tampone per fortuna dall'esito negativo e qualche migliaio di chilometri per atterrare stanchissimi, con praticamente il segno delle ore di mascherina sul volto e stavolta pieni di emozione e frementi di gioia, nell'umidità al 90% di un tardo pomeriggio di Lomé, Togo. Strade trafficatissime, soprattutto moto e motorette, un forte odore di smog, terra rossa, bancarelle a ogni angolo e musica dappertutto. E poi, finalmente, la pouponnière e un'accoglienza calorosa, anche dovendo mantenere le distanze sociali. Buon arrivé, tanti sorrisi nascosti dietro le mascherine, ma ben percepibili all'orecchio e a pelle. Ora, solo poche decine di metri ci separavano da nostro figlio, da Bimbino, così l'avevamo soprannominato quando ancora non aveva un nome né un volto. In realtà abbiamo dovuto aspettare ancora un paio di giorni per poterlo incontrare e abbracciare. Ebbene sì, mancava l'esito del tampone fatto al nostro arrivo. E poi finalmente eccolo il nostro piccolo, dolce Martin, con una camicia un po' troppo grande, i capelli ricci ricci che profumavano di qualcosa, tipo schiuma da barba, e quella sua vocina un po' rauca che prima avevo sentito solo per qualche breve istante via WhatsApp. Il resto del nostro soggiorno togolese? Beh, un treno di emozioni contrastanti che ci ha investiti e catapultati nel fantastico mondo sconvolto della genitorialità. È stato un po' come per la volpe e il piccolo principe, che hanno imparato ad addomesticarsi vicendevolmente. Oppure lo potrei definire un corso accelerato per aspiranti famiglie che, guardandomi indietro, noi tre abbiamo superato a pieni voti, adottandoci l'un l'altro. Oggi, fine gennaio, sono 4 mesi che siamo rientrati insieme nella nostra casetta gialla, quella che ora anche Martin chiama casa. All'inizio ero un po' in difficoltà perché diceva sì e no solo con cenni del capo. Così a ogni mia domanda ero costretto a mettergli una mano sulla testa per capirne la risposta. Per fortuna è un bimbo sveglio e impara in fretta. Ora che comunichiamo molto più verbalmente, il nostro rapporto sta evolvendo a vista d'occhio e se lo dico io che vedo solo al 5%, a volte mi domando cosa pensi lui riguardo al mio problema di vista, ma poi mi ricordo quando già in Togo mi portava il bastone bianco prima di uscire di casa e mi dico che aveva già capito tutto da solo. Ogni giorno è una sorpresa, tante paroline nuove, un mondo tutto da scoprire per lui e da riscoprire con lui per noi. La neve, un cane, una grande famiglia che ci ama e, se possibile, ama ancora di più Martin e soprattutto tanta, tanta, ma tanta musica per il cuore, per l'anima e per allietare le giornate di questa nostra nuova avventura. E sì, fin dal primo giorno Martin ha mostrato di avere uno spiccato senso del ritmo e una passione innata per la musica. Inventa canzoni, riconosce brani alla radio dalle prime pochissime note e quando sente un brano che lo piglia non riesce a trattenersi, smette di fare qualunque cosa, anche di giocare, salta su e inizia a ballare. Non so se si tratti di una coincidenza o se chi ha deciso di affidarci questo bimbo per la vita ha scelto consapevolmente, ma quel che è certo è che non poteva fare abbinamento migliore. Un bimbo musicale per una mamma che adora danzare e un papà musicista. E poi, a parte i sani capricci e un po' di testardaggine, che non è per forza una cosa negativa, è un bambino solare, molto resiliente, curioso, divertente e affettuoso. Nemmeno nei sogni l'avrei dipinto così, ma ogni volta che lo stringo tra le braccia mi dico: grazie, è proprio lui.
Niente, no, non vedono niente. Am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
Una mano così piccola e così potente, di Cinzia Marisa, 46 anni, Caslano.
Così piccola la sua mano, eppure così potente, capace di instillare nella mia ben più grande, che felice l'accoglie, fiducia, energia e gioia. È la mano di Nicolò, mio figlio, che compirà 4 anni a fine settembre. Insieme noi due abbiamo percorso tanti chilometri e fatto tanta strada. Noi due, anzi no, noi tre. Io, mio figlio e Unica, il mio bellissimo cane guida. In questo trio, io ed Unica, occupiamo posizioni stabili. Io al centro e lei rigorosamente alla mia sinistra, come vuole il lavoro di cane guida. Quella di Nicolò, invece, è cambiata via via nel tempo. Il suo viaggio è cominciato comodo comodo nel mio pancione. È proseguito poi, finché il suo peso me lo consentiva, seduto nella fascia a contatto diretto col mio petto. Mesi e chili dopo ha trovato posto nello zainetto sulle mie spalle, schiacciando anche qualche gustoso pisolino. E da quando è saldo sulle sue gambe, sta alla mia destra, con la sua manina nella mia. E con noi, naturalmente, l'inseparabile quadrupede che ci ha accompagnati per le vie di Caslano, anche lungo l'ameno giro del monte, fino al giorno prima della nascita di Nicolò, per tornare in pista 2 settimane più tardi. Adesso, da passeggero, il mio bimbo è diventato copilota e ci aiuta abilmente a destreggiarci. Proprio ieri siamo andati a mangiarci il gelato in piazza al lago. Per spingere il passeggino ci sono il papà, i nonni, la zia e qualche amica. Sono bei momenti, ma le uscite noi tre da soli spesso si tingono di magia. Credo che il nostro carburante sia la fiducia. Avere, ricevere e dare fiducia. Sicuramente la fiducia è stata alla base della nostra partenza, quando io e Michele, non più tanto giovani e sposati da poco, abbiamo deciso di lasciare aperte le nostre porte all'eventuale arrivo di un bambino. Crescere un figlio è compito difficile per ogni genitore. Non vedere può rendere l'impresa ancor più ardua, ma comunque bellissima. Difficoltà e dubbi non mancano. Mi sono chiesta, forse come tutti, sarò in grado di accudirlo? Io che, data la mia disabilità, a volte ho bisogno dell'aiuto altrui. Ma chi è quella persona che non ha mai bisogno degli altri? La svolta con l'arrivo di un figlio è epocale. Mi ci è voluto un po' per prendere le misure alla nuova vita, ma eccoci qua. Con la vista fuori gioco tocca agli altri miei sensi, in particolare udito e tatto, prendersi cura del pargolo e tenerlo d'occhio, specialmente nelle sue prime scorribande iniziate a 4 zampe e proseguite su 2. Spostate o occultate le cose che secondo noi potevano essere pericolose, detersivi, forbici, prese, eccetera, il bimbetto è sempre stato libero di scorrazzare per casa, combinando qualche marachella come tutti i suoi coetanei. Il rischio più grande, a dirla tutta, lo corro io. il pavimento si trasforma regolarmente in un campo minato di pupazzi, mestoli, animaletti, vagoni. Camminare per me diventa una corsa a ostacoli. Ed è stato fondamentale per me mantenere tra di noi un contatto sonoro. Sono in cucina a preparare il pranzo e il mio orecchio inquadra il salotto per capire che aria tira. Canticchia? Rumori di giocattoli a terra? Ma nessun lamento. Silenzio. Starà guardando un libro o combinandone una delle sue? Un colpo. Forse è meglio andare a vedere. Credo che il canale sonoro sia molto importante per entrambi nella comunicazione reciproca. Quando era in fasce e ancora non parlava, non potendo scambiarci uno sguardo, la mia voce, i miei rumori, gli comunicavano che c'ero e che lo sentivo anche se non lo potevo vedere. Al preasilo, per individuarlo in mezzo a tutti quei bambini e a quella confusione, indossava dei calzini sonori, regalati per caso da una zia. Avevano cuciti degli animaletti con all'interno dei campanellini, ed era musica per il mio cuore incontrare nel salone affollato il loro suono, sentirlo venire verso di me o sfrecciare verso i giochi. Nel corso del tempo sono diventata più brava a cambiare il pannolino, quando ancora lo portava, a vestire il mio folletto sempre in movimento e a sentire come sta, se ha la febbre, com'è la sua pelle, la sua voce. Fortunatamente è sempre stato bene. Non ho mai usato il seggiolone per dargli le pappe. Tenendolo in braccio, grazie al contatto diretto, mi risultava più facile fare centro col cucchiaino nella sua bocca. Mi piace un sacco giocare con Nicolò. Colorare insieme o rincorrere un pallone, purtroppo, sono cose per me quasi impossibili. Allora attingiamo alla nostra ricca fantasia e costruiamo storie, ambienti e personaggi e ci divertiamo un mondo. Ogni tanto lo gnomo funge da aiuto cuoco per tagliare, ad esempio, le zucchine, mescolare o mettere il sale o la farina. Con le mani occupate, non avendo io la situazione completamente sotto controllo, succede che gli gnocchi siano salatissimi o che, solo una volta, l'uovo finisca sul piano da lavoro e non nella ciotola. Immancabilmente avverto delle manine portare un po' di impasto alla bocca, all'aggiunta di ogni ingrediente. Con sua grande sorpresa lo becco quasi sempre. Ma come fai a saperlo? E spesso finisce che ce la ridiamo. In cucina, così come sulla strada o al parco giochi, gli raccomando prudenza, cercando di spiegargli i pericoli, legati anche al fatto che io non lo vedo. I piccoli, nella loro prospettiva da bambini, comprendono le persone e l'ambiente che li circonda e sono collaborativi. Di nuovo mi torna alle labbra la parola fiducia. La fiducia che rafforza e quasi sempre ripaga. Ho un cane molto bello e un figlio bellissimo. Così li vede la mia anima. Unica per me significa libertà, bontà, compagnia e affetto. Nicolò è gioia allo stato puro, allegro, simpatico, curioso e osservatore. Ma sono belli anche fisicamente. Come lo so? Chi vede spesso mi conferma quello che mi dicono i miei sensi. Muso, orecchie e coda morbidi e ben fatti contraddistinguono la mia quattro zampe. Nicolò ha occhi grandi, un po' a mandorla, con ciglia lunghe e soffici, guance rotonde e bocca ben disegnata. Un corpo armonioso e ben proporzionato e delle manine meravigliose che mi commuovono quando prendono la mia per mostrarmi un fiore, una costruzione fatta da lui o l'espressione del suo viso, linguaccia compresa.
Buio è lo spazio, elastico il tempo, di Simone Mignami, 34 anni, Riva San Vitale.
Il treno sul binario davanti a me sta scalpitando. Trovo una porta e misso sulla ripida scaletta assaggiando ogni gradino col bastone bianco. Con la stessa cautela di un esploratore sulla crosta ghiacciata di un lago, tasto a ogni passo il terreno per non cadere nel varco fra il vagone e il marciapiede. La porta alle mie spalle si chiude con un sibilo. Come il venerdì, essa lascia fuori il vento di Bellinzona, la settimana troppo corta per tutti i lavori da sbrigare e l'ultima riunione che quasi mi ha fatto perdere il treno. Rimango in piedi nel corridoio davanti all'uscita. Un paio di fermate e sarò arrivato dai miei amici per una cenetta in compagnia. L'accelerazione mi preme contro la parete liscia dello scompartimento. Così, a occhio, dovremmo aver superato Arbedo Castione. La prossima stazione è la mia. Eppure, il treno non sembra avere intenzione di fermarsi. Imbocchiamo un tunnel. Il vento della corsa sbraita oltre il finestrino. Passa del tempo. Troppo per una galleria normale. Adesso ho la certezza che questo non è il mio treno. Doveva essere uno in ritardo fermo sul mio binario. Ma se l'altoparlante l'avesse annunciato meno, io non ero lì per sentirlo. Ora, alla velocità di 200 km orari nelle profondità della montagna, sto lasciando il Ticino, con un abbonamento valido solo fino a Piotta, il telefono, stufo della giornata e due bottiglie di vino. Avessi almeno il cavatappi, mi saprei consolare. E a complicare le cose c'è l'onnipresente sfocatura scura che mi avvolge come una mappa inesplorata di Age of Empires. Ho solo un'idea approssimativa del vagone in cui mi trovo, e già individuare il pulsante per aprire le porte e scendere sarà un'impresa. Poi dovrò scoprire a tentoni la stazione, col rischio di fare la fine di una certa Anna Karenina. Sto passando in rassegna l'almanacco con la nuca che vibra contro la parete fredda, quando sento la porta aprirsi.
Buonasera, biglietti, prego.
Nella voce della donna percepisco una traccia di smarrimento. Se è così, siamo in due, signora. Mi raddrizzo e con calma le spiego la situazione. La controllora mi dice costernata che quel treno è diretto a Zurigo. Fermerà solo ad Artgoldau. Devo fare il biglietto, ma il frastuono della corsa non mi permette di usare la sintesi vocale per trovare l'app delle ferrovie svizzere FFS.
L'aiuto se vuole,
mi propone lei. Con pochi tocchi risolve il problema e scopro che nelle miniere di Moria c'è più campo che nel mio salotto. Mi accompagna a un posto libero. Sta per augurarmi un buon viaggio, ma si interrompe e opta per un arrivederci. Grazie, ho apprezzato.
Nächste Halt, Artgoldau.
Scendo e raggiungo il binario con le bottiglie che mi pensano sconsolate contro la gamba. C'è un ragazzo accanto a me. Scambiamo due parole, giacché pure lui torna in Ticino col mio stesso treno. La discussione si infittisce, mentre prendiamo posto nella seconda classe. Mi racconta il suo progetto, qualcosa a proposito di visitare tutti i cantoni della Svizzera in 24 ore usando unicamente il treno. La sua idea mi piace. Faccio per porgli una domanda, ma sono interrotto dall'altoparlante che annuncia l'arrivo alla stazione di Bellinzona. Possibile che siamo già arrivati? Scendo e lo saluto dal marciapiede. Poi mi dirigo verso il parcheggio, dove aspettano i miei amici. Com'è il tempo di là? Siamo venuti a prenderti solo perché avevi la vinaccia. Mandate tutti, eh. E ripenso a Phileas Fogg, che ho appena conosciuto, e al suo giro della Svizzera in 24 ore. Gli auguro di trovare un simpatico compagno di viaggio. Sarà anche vero che Alp Transit ha abbreviato i tempi di percorrenza. Ma niente accorcia un tragitto quanto avere qualcuno con cui chiacchierare e su cui contare per ritrovare la strada.
Niente, no, non vedo, no, niente. Am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
L'autoironia è la mia migliore alleata. Di Graziella Nicoli Ferrata, 78 anni, Lugano.
Ciao. Sono la Graziella di Melano, ipovedente da 20 anni. Il 10 agosto 2001, a San Lorenzo, mancava la luce per una stella cadente. E così mi piace immaginare che proprio in quella notte il santo si sia preso la luce del mio occhio sinistro per illuminare il firmamento. Quel giorno la mia retina centrale si è lacerata. Ho subito diverse operazioni che tuttavia non hanno saputo ridarmi la vista. Da allora frequento casa Andreina senza remore, con Allegria e con Laika, la mia cagnolina. Pur con i problemi visivi che mi affliggono, oggi l'occhio destro è appannato da un'opacità permanente che io definisco sabbiolina bianca e il sinistro vede solo degli sprazzi di luce, ho sempre cercato degli espedienti per continuare a condurre una vita normale. Per esempio, quando guardo la TV, scatto moltissime fotografie dello schermo. Le ingrandisco con lo zoom e poi le riguardo con l'ausilio di una lente di ingrandimento. In questo modo riesco a cogliere tutti i particolari del look della tale presentatrice o dell'artista in scena in quel momento. Sorrido delle rughe o delle peculiarità di questi personaggi e mi diverto a commentare e criticare le fotografie con amici e conoscenti. Vedo poco, tocco tanto, parlo molto e assaggio assai. La mia autoironia sostiene me stessa e rallegra gli altri. Chi mi conosce sa che amo i colori, ballare, raccontare barzellette, scrivere filastrocche e cantare le canzoni che imparo a memoria leggendo i testi stampati da mio figlio a caratteri ingranditi. Talvolta però mi arrabbio perché gli altri non ci capiscono. Dall'esterno, specialmente se non si è accompagnati da un cane guida e se non si usa il bastone bianco, non si nota che abbiamo problemi di vista, non si percepisce che non vediamo più. Ed è difficile spiegarlo a chi fortunatamente non soffre di questo handicap. Anche quando incontro altre persone ipovedenti, tra di noi nasce la necessità di confrontarci per capire quanto si riesce ancora a vedere e come. Mi piaceva guidare ogni tipo di automobile ed essere indipendente. Ora amo ricordare senza rimpianti la mia vita passata e ciò che non posso più fare. Continuo a viverlo nei miei sogni e nella mia fantasia. Tuttavia, nostalgie, paure e incertezze accomunano tutti, ipovedenti e non. Dipendere dagli altri è difficile e sovente ho paragonato questa mia condizione a una vecchiaia anticipata, benché il mio spirito sia rimasto giovane e allegro. Ciò che ancora riesce a darmi sollievo nei momenti di solitudine è la lettura, l'ascolto. Sono molto riconoscente alla biblioteca del libro parlato della Unitas e ai suoi volontari per la produzione di un gran numero di audiolibri. Leggo anche di notte e una volta al mese mi trovo con un gruppo di soci per gli appuntamenti del libro in poltrona, durante i quali scambiamo quattro chiacchiere e discutiamo liberamente delle nostre comuni letture. La prima cosa che si guarda di una persona quando la si incontra sono gli occhi. Gli occhi di una persona sono il più bel libro che si possa leggere. Ma non guardate i nostri. Diteci il vostro nome e dateci un abbraccio. La vita è bella, ma pone lungo il suo cammino tanti ostacoli e dolori, e forse l'ipovisione non è il peggiore dei mali. All'alba dei miei 78 anni lascio che gioia e fede mi accompagnino al mio capolinea. E poi, quel che sarà, sarà.
Buio e luce di Guido Passera, 84 anni, termine di Monteggio.
Ora vi racconterò in sintesi la storia della mia cecità. Ricordo che durante la mia adolescenza, la sera, quando era ormai buio, uscivo di notte con i miei amici. Da subito avevo notato una certa differenza tra loro e me. Loro, infatti, si muovevano con disinvoltura quando la luce era scarsa, mentre io avevo qualche difficoltà in più. Non diedi molta importanza a quel fatto fino a quando, nel 1958, fui reclutato a Thun nell'esercito in qualità di meccanico. durante un esercizio notturno, in una fitta pineta, fui costretto ad aggrapparmi alle spalle della recluta che mi precedeva per riuscire a seguire la strada. Il comandante della compagnia, appostato al lato opposto della strada, notò quella scena e pretese delle spiegazioni. Gli dissi: «Sa, comandante, quando il buio è così fitto, non riesco più a vedere nulla». «Domani vada subito in infermeria», rispose. Il giorno dopo mi venne prescritta una visita dall'oculista locale. Tuttavia le apparecchiature presenti in quello studio non erano particolarmente avanzate e il medico non riuscì a individuare particolari anomalie nei miei occhi. Perciò l'esercito decise di mandarmi a Berna per effettuare delle analisi della vista più approfondite. Si scoprì che ero affetto da retinite pigmentosa. Per sicurezza mi mandarono allora anche a Ginevra per avere un secondo parere da un altro esperto oftalmologo, ma la diagnosi fu la stessa. Non solo, mi disse anche che la mia malattia era solo agli inizi e che col tempo avrei potuto diventare completamente cieco. Il verdetto dei medici non mi sconvolse, anzi, terminato il servizio militare, continuai a lavorare come meccanico in un garage di Lamone e non pensai più a quanto mi era stato profetizzato. Mi dicevo: «Boh, non è poi grave. Di giorno comunque ci vedo benissimo e di notte posso sempre accendere la luce». I miei pensieri all'epoca erano rivolti a ben altri progetti. Volevo costruire una casetta sul terreno lasciatomi dai nonni, sposarmi e avere una famiglia. Negli anni successivi tutto questo si realizzò in barba alle funeste previsioni. Attorno al 1970 feci un'altra scoperta, questa volta terrificante. Quando qualcuno si fermava a salutarmi a distanza ravvicinata, io non lo vedevo, con conseguente imbarazzo di entrambi. Da quel momento capii che il mio campo visivo si stava restringendo sul serio e riuscivo a vedere nitidamente solo al centro dove puntavo lo sguardo, mentre ai lati tutto era sempre più sfocato. In quel periodo lasciai il garage per cui lavoravo, un posto sicuro e con delle garanzie, per aprire una piccola officina nel mio comune di residenza. Con coraggio e determinazione firmai un contratto di locazione della durata di 5 anni. Capitarono diversi piccoli incidenti sul piazzale antistante il garage, l'ultimo dei quali ebbe conseguenze devastanti. Stavo guidando una vettura appena uscita dalla carrozzeria e con lo sguardo cercavo un posto per parcheggiarla. In quel momento non mi accorsi del sopraggiungere della Porsche di lusso del proprietario dello stabile che avevo affittato e la centrai in pieno. La Porsche era bianca come l'edificio sullo sfondo. Non mi accorsi della differenza. Sconfitto, mi rivolsi allora all'assicurazione invalidità che mi propose una riqualifica professionale. Ne uscii con una empirica formazione di aiuto ufficio. Mai nessuno volle assumermi. Così divenne un casalingo e mia moglie, santa donna, cercò un impiego per mandare avanti l'economia della nostra famiglia, noi due e i nostri due figli. Il mio campo visivo ha continuato a restringersi lentamente e inesorabilmente. Oggi sono cieco e distingo solo buio e luce.
Niente. No, non vedo, no, niente. Am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
Vista o percezione di Vikram Shah, 84 anni, Bombay, tenero.
Sono nato in India, a Bombay, nel 1938. Nel 1991, a 53 anni, quando ancora lavoravo come vice direttore generale della FAO a Roma, mi è stato diagnosticato un glaucoma, una malattia cronica che causa danni irreversibili alla vista. I miei primi ricordi legati alla cecità risalgono alla mia giovinezza in India. Se penso alla Bombay di quegli anni, oggi Mumbai, vedo una città con un numero impressionante di persone e tra queste tantissimi poveri e ciechi disseminati dappertutto, per le strade, al mercato, sulla spiaggia, ovunque. C'è un ricordo indelebile che mi porto dentro e che non dimenticherò mai. Ogni volta che ci penso, sento un dolore profondo nell'anima. Quando ero un giovane studente di scienze economiche, rapporti internazionali e filosofia all'Università di Oxford in Inghilterra, spesso mi recavo in visita dai miei parenti a Bombay e durante quei soggiorni avevo l'abitudine di fare delle lunghe corse in numerose zone della città, anche in quelle più povere. Un giorno, passando sopra un cavalcavia di una delle tante stazioni di periferia, notai una bambina di 5, 6 o forse 7 anni, ma che a causa della malnutrizione non ne dimostrava più di 3. Mi fermai, impressionato dalle sue lacrime strazianti, e notai che era cieca. Non smetteva di piangere e la sua disperazione scuoteva l'anima. Era qualcosa di tangibile. Piangeva e implorava il padre dinanzi a lei, chiedendogli di non abbandonarla di nuovo su quel ponte, come ogni mattina, per fare l'elemosina. Era caldissimo, non aveva né da bere né da mangiare, solo una ciotola per gli spiccioli dei passanti. Piangeva e gridava disperata: «Papà, ti prego, non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi». Il padre non ha minimamente considerato le sue suppliche e l'ha lasciata da sola sul ponte, allontanandosi velocemente. Nel mondo ci sono milioni di ciechi e queste sono purtroppo scene comuni. I senzatetto, solo a Bombay, erano centinaia di migliaia nelle periferie. Non avevano lavoro, cibo, un tetto sopra la testa. Fortunatamente già allora nascevano i primi istituti per ciechi che garantivano ai bambini un pasto, vestiti puliti e una rudimentale istruzione su come svolgere alcuni lavori manuali che da adulti gli avrebbero concesso di guadagnare il necessario per sopravvivere. Ma erano troppo pochi se paragonati alle reali necessità della popolazione indiana. C'è poi un'altra storia, questa volta positiva, legata al mio paese d'origine e che amo ricordare. È quella di un amico e collega speciale che ho avuto la fortuna di conoscere a Oxford, nato a Lahore nel 1934 e deceduto in America il 9 gennaio 2021. L'uomo di cui vi racconto perse la vista a soli 3 anni a seguito di una meningite. Viveva in una famiglia agiata e per bene. Suo padre era infatti un importante medico dell'esercito indiano. Tuttavia all'epoca per un cieco le prospettive di successo nella società e nella vita erano praticamente inesistenti e i genitori si sentirono impotenti davanti alla sua malattia. Venne così confinato per diversi anni in casa, senza potersi spostare o frequentare una scuola. Poi, grazie ai contatti del padre, il ragazzo venne dapprima mandato alla Dadar School for the Blind di Mumbai, ad oltre 2000 chilometri da casa, e in seguito alla Arkansas School for the Blind and Visually Impaired negli Stati Uniti. Dopo aver imparato il Braille e altre nozioni, ha ottenuto un successo dietro l'altro e dopo un master alla Harvard University e un dottorato in letteratura a Oxford, ha pubblicato libri e lavorato per tanti anni come redattore della rivista The New Yorker. Nessuno avrebbe mai detto che quell'uomo era cieco. Si faceva accompagnare solamente una volta nelle aule che non conosceva e poi sapeva la strada a memoria, dal primo istante. Chiedeva agli studenti, suoi colleghi, di leggergli ad alta voce i libri di testo necessari agli studi e andava in bicicletta con la moglie a Central Park. Era un personaggio straordinario e sono grato di essere stato un suo amico. Si chiamava Ved Mehta. Oggi vivo a Tenero nella residenza al Vigneto, Terzianum, poco lontano dal segretariato della Unitas, e posso dire che la mia vita è fatta di riflessi. La mia vista ha infatti continuato a peggiorare, ma malgrado ciò cerco sempre di trovare i lati positivi di questa nuova esperienza visiva. I paesaggi, le persone, gli animali, la natura mi sembrano usciti dal quadro di un pittore impressionista. Vedo con gli occhi di un artista di quell'epoca ed è come se fossi continuamente immerso in un dipinto. Gli impressionisti non erano iperrealisti e hanno capito che la luce varia, che i colori, le dimensioni e le ombre mutano. Io sento il mondo attorno a me grazie al bastone bianco, uno strumento che nel mio mondo impressionistico è diventato fondamentale. È una parte di me, un'estensione della mia mano. Quando ascolto un valzer non riesco a stare fermo. Mi alzo e ballo con il mio bastone, immaginando che sia una bellissima compagna di danza conosciuta a Vienna durante il tradizionale ballo di fine anno. Con tutto questo voglio dire che non c'è limite ai sogni di un cieco e di un ipovedente. Storie come quelle del mio amico Ved infondono speranza. In questo mondo tutto è possibile.
Poco dopo aver rilasciato questa intensa e incoraggiante testimonianza, il nostro indimenticabile Vikram Shah è deceduto il 27 febbraio 2022. Barriere mentali di Cecilia Soresina, 25 anni, Mendrisio, Bologna.
Il giorno in cui ho deciso che mi sarei trasferita a Bologna per il master, mi sono iscritta al gruppo WhatsApp della facoltà di lettere che avrei frequentato di lì a qualche mese. Ho così incominciato a interagire telematicamente con i miei futuri colleghi, i quali, proprio come me, avrebbero dovuto superare il test d'ammissione e trasferirsi in una città nuova, misurandosi per la prima volta con le sfide poste dalla vita fuori casa. Pur essendoci scambiati per mesi pareri sui corsi più interessanti da frequentare e sui manuali da comprare per preparare l'esame di ammissione, in nessuna delle nostre conversazioni avevo fatto cenno alla mia cecità. In un primo momento non avevo menzionato la mia disabilità, per timidezza, dato che non avevo una reale confidenza con nessuna delle persone con cui interagivo. Poi, semplicemente, era diventato troppo imbarazzante affrontare l'argomento durante un discorso qualsiasi. Nella vita reale non mi vergogno particolarmente di non avere la vista e ho imparato ad affrontare con relativa disinvoltura il disagio che può provocare agli altri. Eppure, quando le relazioni sono soltanto virtuali, non so mai quando sia il momento giusto per farvi cenno. In quell'occasione procrastinai talmente a lungo che la sera prima del test d'ammissione non avevo ancora detto ai miei futuri colleghi di essere cieca. Quel giorno avremmo dovuto cenare tutti insieme per conoscerci finalmente dal vivo, ma anche se l'idea in sé mi entusiasmava, dopotutto la possibilità di confrontarmi con persone nuove era fra i principali motivi che mi avevano spinta a trasferirmi a Bologna, la prospettiva di dover spiegare su un gruppo WhatsApp che non ero vedente e che avrei avuto bisogno di qualcuno che mi porgesse il braccio per andare in giro mi metteva tremendamente a disagio. Inventai così una scusa all'ultimo minuto. Rimasi in albergo e l'indomani feci l'esame senza incontrare nessuno dei ragazzi con cui mi ero sentita per mesi. Superato il test d'ammissione, nel giro di una manciata di giorni mi trasferii a Bologna e scoprii che, per un cavillo burocratico, non potevo usufruire del servizio di accompagnamento che l'università mette a disposizione agli studenti disabili. In poche parole, per i primi tempi non avrei avuto modo di frequentare le lezioni, a meno di non trovare un collega disposto a venire con me. Siccome desideravo seguire i corsi più di qualsiasi altra cosa, avrei dovuto non solo parlare della mia cecità su un gruppo WhatsApp composto da persone che sostanzialmente non conoscevo, ma soprattutto chiedere loro aiuto, facendo appello alla loro gentilezza e, perché no, al loro desiderio di fare amicizia in una nuova città. Benché razionalmente sappia di aver fatto cose più difficili nella mia vita, raramente ricordo di aver provato tanta apprensione come quando inviai un messaggio ai miei futuri colleghi, chiedendo se a qualcuno di loro andasse di venirmi a prendere a casa per poi recarci in università insieme, spiegando che avrei dovuto contare sulla loro guida. A spaventarmi realmente, però, non era l'essermi resa vulnerabile chiedendo aiuto, ma il pensiero che nessuno mi avrebbe risposto, perché in fondo quella di accompagnare una persona cieca non era certo l'esperienza più stimolante che si potesse fare all'università. Per un breve lasso di tempo ho addirittura immaginato che quel singolo messaggio mi avrebbe precluso la possibilità di fare amicizia con chi che sia, tanto che avrei trascorso i 2 anni successivi senza conoscere anima viva. Forse però ho una tendenza troppo spiccata al melodramma, e prima di immaginare scenari apocalittici sulla mia futura vita sociale, avrei fatto meglio controllare il telefono, perché nel giro di pochi minuti mi avevano risposto in diversi, tutti ben felici di aiutarmi e di accompagnarmi ai corsi. Il primo giorno di università si sono presentate al mio portone due ragazze con cui avrei frequentato la prima lezione di storia del teatro, le quali mi hanno accompagnata a braccetto attraversando il centro cittadino fino all'aula. Nel giro di un quarto d'ora ho scoperto che ci accomunava non solo un genuino entusiasmo per la facoltà che frequentavamo, ma soprattutto il desiderio di trovare il più presto possibile qualcuno con cui andare alla scoperta di una città nuova. E la mia cecità, a quel punto, non era poi così determinante. A oggi, le persone che formavano il gruppo WhatsApp in cui ho chiesto aiuto per andare a lezione sono diventate il mio primo gruppo di amici qui a Bologna. Con alcuni il rapporto si è esaurito. Per loro la mia disabilità ha rappresentato una barriera troppo rilevante per costruire un rapporto autentico, mentre per altri si è trattato unicamente di una delle peculiarità che costituiscono il mio modo di essere. La cosa che conta più di tutte, però, è che ho conosciuto alcune persone talmente preziose che una volta conclusasi la mia permanenza a Bologna faranno sempre parte della mia vita. A volte serve davvero chiedere aiuto, e anche se farlo mi è costato molta fatica, gli incontri e le esperienze che sono seguiti fanno passare in secondo piano tutto il disagio che ho provato.
Niente, no, non vedono niente. Am I blind? Sometimes we all could be the blind ones.
Ipovedente con la passione per la fotografia, di Luciano Villa, 68 anni, Lugano.
Vi racconto un episodio che mi è capitato durante una delle prime gite sociali Unitas a cui ho partecipato. Eravamo a Mantova e quella mattina era prevista una visita in un celebre museo. Tutto il gruppo è in attesa all'esterno mentre la nostra guida e la responsabile della gita sono entrate per acquistare i biglietti. Dopo pochi minuti escono e si procede alla distribuzione. Penso, bene, finalmente si entra. Come d'abitudine mi metto sempre in coda a tutto il gruppo e così iniziamo lentamente ad entrare, uno ad uno. Terminata la fila lascio passare qualche istante per distanziarmi dal gruppo, così da potermi muovere meglio e scattare con comodo le mie amate fotografie. Giunto davanti alla biglietteria sento una voce. «Scusi, lei dove va?» «Come dove vado? Entro al museo?» «Ma questa è una visita riservata a ciechi e a ipovedenti», mi sento rispondere. «E io cosa sono, scusi?» «Ma vedo che lei ha una macchina fotografica al collo e nelle sale non è permesso fare fotografie». «Che nelle sale non si possano scattare foto, d'accordo», dico. «Non sono d'accordo però sul fatto che un ipovedente non abbia la capacità di fare fotografie». Alcuni istanti di silenzio e poi «Va bene, mi scusi, può entrare». «Grazie», rispondo un po' seccato e me ne vado.
L'intelligenza d'altri sensi di Tamara Zoller, 51 anni, Pura.
Mi chiamo Tamara Zoller. Sono ipovedente con una degenerazione maculare giovanile chiamata morbo di Stargard. Vi racconto la mia storia oggi, un po' per ricordare a me stessa il mio viaggio, un po' per dare speranza a tutti coloro che stanno vivendo un momento di grande cambiamento nella loro vita, causato da un problema visivo. A 43 anni la mia vita cambia quasi radicalmente. Fino ad allora, anche se avevo sempre convissuto con un problema legato alla vista, conducevo una vita normale, senza molte difficoltà e senza troppe rinunce, con una figlia, un lavoro e tante passioni. Poi, con la consapevolezza che un deficit visivo come il mio mi avrebbe portata ad avere dei limiti nella vita quotidiana, molte cose sono cambiate. Prima di riuscire ad accettare la mia nuova situazione, ho dovuto attraversare un momento di lutto. Ciò mi ha dato però anche la possibilità di focalizzarmi su cosa fare e volere per affrontare la perdita e compensare quella parte di vista che non avevo più. Sono sempre stata una donna frenetica e impaziente, perennemente di corsa, e questo è stato il primo passo. Rallentare per non farmi del male. Non potevo più correre e fare tutto in fretta. Avevo bisogno di tempo per capire con gli altri sensi ciò che mi circondava. Poi, col passare del tempo, gli spostamenti diventano sempre più difficili. Così, nella mia vita arriva Xambo, un cane guida che mi aiuta a ritrovare fiducia nel muovermi autonomamente. Ho messo molta energia e impegno per sviluppare e affinare i sensi che mi aiutano, nella mia quotidianità, ad essere indipendente e autosufficiente. Mi interrogo su come svilupparli, renderli più efficienti. Inizio con il voler scoprire il tatto, la voglia di esplorare le superfici con i polpastrelli, ma ho bisogno di aiuto. Conosco Fabia, un'orafa non lontana da casa mia. La contatto e inizio a lavorare con materiali meravigliosi che mi scivolano tra le dita, come per esempio la cera persa. Con Fabia ho imparato a rallentare, ad aspettare il frutto di un lavoro meticoloso, di precisione, a sentire come levigare e modellare una materia, morbida o dura che sia. Questo mio senso piano piano si affina e il primo passo è fatto. Riconosco subito l'importanza dell'olfatto, che si accentua senza che io compia grandi sforzi, anche se ovviamente fino da allora la vista sovrastava di molto questo senso. L'ho scoperto quando ho dovuto associare il profumo di una pietanza al gusto. La mente non sempre riusciva a riconoscere unicamente con questi due sensi quello che ingerivo. Così imparo a chiedere e a ricordare, azione che prima non mi era necessario fare. Gioco molto con l'udito, un senso fondamentale quando mi sposto e mi trovo negli spazi all'aperto, un senso estremamente sensibile a rumori troppo assordanti, soprattutto quando mi trovo in locali dove le persone parlano con volumi di voce troppo alti. Oggi utilizzo tutti i sensi in modo consapevole e nel migliore dei modi possibili, e questo mi permette di essere in gran parte autosufficiente e indipendente. Con consapevolezza, ora posso dire di essere molto più connessa con la vita e con tutto ciò che mi circonda. I miei sensi mi aiutano moltissimo a godermi il quotidiano e poter affrontare, meglio ancora, trovare modalità alternative per quello che la vista non mi permette più di fare. Tra le molte paure che avevo, rientrava pure quella del buio. Ho affrontato questo timore divenendo una cameriera al buio, servendo le cene al ristorante Mosca Cieca di casa Andreina. È stata un'esperienza difficile da intraprendere, perché mi rendo conto che tutti gli equilibri e le certezze cambiano. Al buio non si hanno più punti di riferimento, ma non ho lasciato prevalere la mia paura e ho imparato a contare i passi, a restare tranquilla, e così facendo, piano piano, ho saputo ritrovare un senso di pace e di tranquillità. Credo sia importante parlare anche del sesto senso, quel senso che non può essere spiegato, che arriva da una sensibilità interiore e dalla nostra capacità di accoglierla. Con il dialogo e la voglia di condividere le nostre esperienze, possiamo aiutarci vicendevolmente per riuscire a trovare piccole e concrete soluzioni a difficoltà e problemi che inizialmente ci sembrano macigni insormontabili.
Blind, blind, some people got blind minds, non vedono sometimes, we all could be the blind ones.
Si ringraziano le autrici e gli autori dei testi Dante Balbo, Manuele Bertoli, Antonella Bertolini, Corin Bianchi, Claudia Biasca Casartelli, Iari Ferrari, Tommaso Mainardi, Cinzia Marisa, Simone Mignami, Graziella Nicoli Ferrata, Guido Passera, Vikram Shah, Cecilia Soresina, Luciano Villa e Tamara Zoller, nonché le lettrici e i lettori della Biblioteca Brai e del Libro Parlato che hanno dato voce agli scritti dei nostri soci. Franco Traxel, Mare Dignola, Paola Tron, Karin Motta, Franca Taddei, Ralph Pomina, Federico Formenti, Vilma Gilardi, Martino Nardone, Elena Salvadè, Atos Galetti, Andrea Sala, Anissa Boschetti, Freddy Franzoni e Susanna Brilli. La musica è tratta dal brano Blind People del gruppo ticinese Zona Sun. Blind people, the maroon guy podcast. Mr. Blind people, the machine.